Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di martedì 28 settembre. Vi ricordo che questo programma è a cura di Cristiana Castellotti, oggi con Giulia De Luca in redazione, Cettina Flaccavento in regia e Fabrizio Paccione alla console. Ancora le elezioni tedesche occupano gli spazi principali delle prime pagine e le aperture dei siti di informazione internazionale. Ormai è stabilito che il primo partito è la SPD, sono comunque cominciate le trattative, come scrive il New York Times. Abbiamo un vincitore, ma non ancora il cancelliere, e quindi è cominciata la corsa per rimpiazzare la Angela Merkel, e appunto Olaf Scholz ha vinto, ma ora comincia la parte difficile, la parte dura, scrive il New York Times. Bisogna costruire una stabile e durevole coalizione di governo. Ormai ci si sta orientando su due possibili coalizioni che, come avviene secondo il gergo della politica tedesca, si basano un po' sui colori dei partiti. Quindi potrebbe essere una coalizione semaforo con il rosso della SPD, il verde dei Verdi e il giallo dei liberali, oppure una coalizione Giamaica, che corrisponde alla bandiera del paese caraibico, quindi il nero della CDU, il verde dei Verdi e appunto il giallo dei liberali. Andiamo sul quotidiano popolare Bild, che parla in apertura del suo sito di vincitori e perdenti, e c'è un po' un gioco di parole, una rima: Lust und Frust. Lust, cioè piacere, godimento, e ci sono le foto di Robert Habeck, il presidente dei Verdi, e di Christian Lindner, il leader dei partiti liberali, che evidentemente sono in questo momento le due persone che appunto se la passano meglio, oltre ovviamente a Olaf Scholz, e Frust, che è sinonimo di frustrazione, con le foto di Annalore Baerbock, la candidata verde che non ha ottenuto un risultato particolarmente soddisfacente nel voto di domenica, e di Armin Laschet, il candidato della CDU. Laschet, scrive la Bild, finito sotto accusa nel suo partito, soprattutto nei Länder dell'Est, dove c'è chi dice che è stato un pesante fardello per la campagna elettorale. Questo è un virgolettato che viene riportato proprio dalla Bild. Mentre per quanto riguarda lo schieramento dei Verdi, Habeck sembra mettere da parte la Baerbock nelle trattative e si sarebbe candidato già per un posto da vice cancelliere, quindi ci sarebbero in corso due regolamenti di conti, uno all'interno appunto dello schieramento della CDU e uno all'interno dei Verdi. Per quanto riguarda appunto le tensioni all'interno del partito della cancelliera, scrive di una CDU frustrata anche la Leipziger Volkszeitung, il quotidiano di Lipsia, città della Sassonia, la regione orientale dove il primo partito è diventato Alternative für Deutschland, l'alternativa per la Germania, il partito di estrema destra che a livello nazionale non ha ottenuto un grande risultato, però è il primo partito nell'ex Germania Est, in particolare nei Länder della Sassonia e della Turingia. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano di Francoforte, si chiede: ecco come possono governare insieme Verdi e liberali. Lunedì, cioè ieri, nel presidente dei Verdi Robert Habeck, nel leader del partito liberale FDP Christian Lindner, hanno fatto mistero del fatto che non sarà comunque facile. Qui è dove i mondi si scontrano, ha detto Habeck, riferendosi alle diverse idee dei due partiti sulla politica economica sociale. Tuttavia anche questa diversità di veduto viene vista come un'opportunità, bisogna creare qualcosa di nuovo, quindi si possono eventualmente cercare, quando ci sono differenze forti, delle soluzioni creative. Lindner più o meno ha fatto delle dichiarazioni simili, il leader dei liberali. Entrambi i partiti potrebbero formare, secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, potrebbero formare un centro progressista, una sorta di contromodello allo status quo garantito in questi anni dalla grande coalizione. Entrambi i partiti stanno ancora mantenendo un basso profilo su come potrebbe essere il programma di collaborazione, di governo tra il Partito Verde e il Partito Giallo. Ovviamente per i Verdi il fulcro della politica dei Verdi è la politica climatica, motivo per cui il partito non dovrebbe essere pronto a scendere a grandi compromessi. I liberali sono pure impegnati nell'obiettivo di limitare il riscaldamento globale, ma non è certamente questo il tema al centro del suo programma, sottolinea la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Anche Deutsche Welle ragiona sulla possibile collaborazione tra i Verdi e i liberali. Entrambi i partiti, scrive il sito dell'emittente pubblica tedesca, sia i Verdi che i liberali sono probabilmente si uniranno in una coalizione a tre, ma hanno abbastanza in comune per lavorare insieme, si chiede Deutsche Welle. Poi questo articolo viene aggiunto in dettaglio interessante, cioè il fatto che il co-leader del partito dei Verdi, Robert Habeck, che divide appunto la guida del partito con la Baerbock, è vice premier di uno stato, lo Schleswig-Holstein, lo stato più settentrionale tra i 16 Länder della Germania, dove c'è un governo guidato dalla CDU. Quindi di fatto nello Schleswig-Holstein c'è già una collaborazione di governo tra la CDU e i Verdi, e quindi Habeck ha detto: posso parlare per esperienza, ha detto alla radio pubblica Deutschlandfunk ieri mattina. Dice in questa prima fase ha senso non cercare le cose che ci dividono, ma dobbiamo assicurarci che i punti in comune non vengano trascurati solo perché stiamo parlando delle cose che ci dividono. Insomma, quindi dobbiamo anche trovare i punti su cui possiamo essere d'accordo, e ha dichiarato di avere già in mente alcuni punti sui quali i Verdi e i liberali potrebbero concordare. Si parla, come già ieri, molto del ritorno alla parola kingmaker, cioè le persone che decidono chi sono i re, i vincitori di re, e potremmo usare anche un termine diffuso in passato anche nella politica italiana, di pontieri, gente che appunto getta ponti, che si muove dietro le quinte per favorire il dialogo. E appunto la Süddeutsche Zeitung individua due persone che sarebbero dietro le trattative: il leader parlamentare dei Verdi Anton Hofreiter e il vicepresidente dei liberali Johannes Vogel. Come scrive invece il quotidiano economico Handelsblatt, la SPD ha ottenuto il risultato migliore, alla fine però dipenderà dal contenuto. Il fattore decisivo sarà chi può e vuole fare il maggior numero di concessioni ai liberali e ai Verdi. Questa è l'opinione di Michael Hüther, direttore dell'Istituto per l'Economia Tedesca, riportata dal quotidiano economico Handelsblatt. Torniamo alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che si chiede perché così tanti elettori per la prima volta, molti giovani, hanno votato per i liberali. La ragione di questa scelta: vogliono indietro la loro libertà. Sappiamo da varie ricerche che la generazione più giovane si sente gravemente svantaggiata dalla crisi provocata dal coronavirus. Soprattutto gli studenti, i giovani scolari, non correvano il rischio di ammalarsi gravemente a causa del virus, però hanno dovuto mostrare una grande disciplina per proteggere le generazioni più anziane. Hanno seguito le lezioni scolastiche universitarie in digitale, mentre alla generazione dei genitori in alcuni casi è stato permesso di continuare a lavorare in ufficio, per cui molti giovani adesso dicono: vogliamo indietro la nostra libertà. Questo è l'analisi fatta dal sociologo Klaus Urrelmann. E quindi l'FPD è stato il partito che si è posizionato in questi mesi più nettamente contro la politica di lockdown del governo federale, sostenendo ad esempio la necessità del ritorno alla normalità pur in sicurezza. E più volte i liberali hanno sottolineato l'importanza di tenere a mente anche i costi economici della pandemia, di considerare quanto le chiusure forzate potessero pesare sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Secondo Urrelmann è stato decisivo anche per il giovane elettorato il fatto che i liberali si siano presentati più degli altri come un partito moderno e digitale, per i quali TikTok e Instagram, questi social, non sono del tutto nuovi. Insomma, interessante questa analisi che abbiamo trovato sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sulla BBC ci sono alcune curiosità, alcune cose che abbiamo imparato sulle elezioni tedesche. Anche qui viene sottolineata la divisione generazionale. Gli elettori sotto i 30 anni hanno preferito i verdi e i liberali, mentre al contrario gli over 60 hanno votato soprattutto per il centro-sinistra e il centro-destra. Solo il 9% di loro ha votato i verdi e solo l'8% ha votato i liberali, ma poiché la maggior parte dell'elettorato è anziano, i grandi partiti di sinistra e di destra sono usciti ai primi posti. Poi un'altra curiosità: un ex capo dell'intelligence diventato polemista di destra ha fallito nel suo tentativo di entrare in Parlamento. Si tratta di Hans-Georg Maaßen, che si era presentato come candidato della CDU alla destra del partito, però il suo tentativo è fallito. Poi lo Schleswig-Holstein è tornato in gioco in queste elezioni tedesche. Il partito che rappresenta la minoranza danese in Germania è entrato per la prima volta in circa 70 anni, ha guadagnato lo 0,1% dei voti complessivi, ma è esente dalla normale soglia del 5%, soglia di sbarramento, per la rappresentanza nel Bundestag, perché rappresenta una minoranza nazionale. E poi la decisione a maggioranza dei berlinesi di votare a favore degli espropri degli appartamenti dei colossi dell'immobiliare, un tema di cui si è occupata ieri anche tutta la città ne parla. Poi un'altra curiosità: ci si chiede se ci saranno abbastanza posti letteralmente all'interno del Bundestag, che ha già 735 seggi e sembra essere destinato il più grande di sempre, ma a causa del sistema elettorale tedesco nessuno, nemmeno le autorità elettorali, sapeva quanti posti effettivamente saranno occupati in seguito anche alle complessità del sistema elettorale tedesco. Infine, l'ultima curiosità, quasi una battuta di questo articolo di BBC, perché le elezioni si sono svolte lo stesso giorno della maratona di Berlino, la stessa cosa era successa nel 2017, spiacenti, non possiamo rispondere a questa domanda. Questa era BBC. Adesso restiamo in Europa, ci spostiamo nei Paesi Bassi, perché troviamo sul sito di Euronews una notizia piuttosto inquietante, cioè che il primo ministro olandese Mark Rutte è stato messo sotto protezione dai servizi segreti. Il timore è che Rutte sia diventato il potenziale obiettivo di un attentato o di un rapimento da parte di un'organizzazione criminale. A rivelarlo per primo è stato il quotidiano olandese The Telegraph, secondo cui l'intelligence avrebbe preso la decisione dopo aver visto diversi membri della mafia marocchina, attiva soprattutto nel traffico di droga, aggirarsi nel quartiere dove abita il primo ministro Rutte, e questo presumibilmente per raccogliere informazioni e preparare il terreno per un attentato o un eventuale rapimento. E proprio in questi giorni, scrive Euronews, è ripreso ad Amsterdam il processo contro 17 membri del gruppo criminale ritenuto responsabile anche dei recenti casi di omicidio di personaggi pubblici come l'avvocato Dirk Wiersum e del giornalista investigativo Peter De Vries. Le misure di sicurezza, generalmente molto blande nei Paesi Bassi, dove i ministri, i deputati e altri funzionari viaggiano spesso da soli, a volte in bicicletta come lo stesso Rutte, sono state notevolmente aumentate negli ultimi mesi. Oltre a Rutte, tra i politici di primo piano finiti sotto scorta c'è anche Geert Wilders, leader del partito di estrema destra anti-islamico, che è sotto protezione in seguito alle minacce ricevute da gruppi islamisti radicali. Stando a quello che scrive The Telegraph, ufficiali che sono stati appositamente formati del servizio di protezione reale e diplomatica sono stati assegnati al primo ministro come parte di una combinazione di misure visibili e invisibili. Ma siamo andati a vedere sul sito di Telegraph, lui ieri mattina il primo ministro Rutte non ha voluto lasciare dichiarazioni su questo tema, comunque si è mostrato di buon umore, stava camminando per le strade dell'Aia con in mano una mela e ha detto: non parliamo mai di sicurezza. Vediamo adesso una notizia che è arrivata nella notte, sta prendendo spazio sempre di più sui siti di informazione questa mattina il nuovo lancio di un missile da parte della Corea del Nord. Andiamo sul sito di Korea Times. La Corea del Nord ha lanciato un missile a corto raggio nel Mare Orientale, l'ha riferito il capo degli stati maggiori della Corea del Sud, e questo è avvenuto pochi giorni dopo che Pyongyang ha prospettato la possibilità di un vertice intercoreano se il Sud decidesse di abbandonare una politica di doppio standard. Il missile è stato lanciato dalla provincia di Yagang e le autorità di intelligence sudcoreane e statunitensi stanno analizzando questo lancio per ulteriori informazioni. Il governo giapponese ha detto che sembra essere un missile balistico e si è inabissato in acque al di fuori della zona economica esclusiva. Questo almeno è quanto riferisce l'agenzia giapponese Kyodo News. Il lancio è avvenuto 3 giorni dopo che Kim Yo-yong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha affermato che Pyongyang potrebbe dichiarare la fine formale della guerra di Corea, come suggerito dal Sud, e persino discutere la possibilità di un vertice con Seul, la condizione che la Corea del Sud abbandoni gli atteggiamenti ostili nei confronti della Corea del Nord. Insomma, quindi una vicenda da seguire con attenzione nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Adesso ci spostiamo nel Regno Unito, dove negli ultimi giorni i distributori di benzina sono stati presi d'assalto a causa del ritardo delle consegne di carburante. La situazione riguarda anche i reparti dei prodotti agroalimentari nei negozi, in molti supermercati. Qualche giorno fa ricordo una prima pagina copertina di Liberazione, quotidiano francese, che è dedicata appunto a Brexit, che mostrava un rotolo di carta igienica praticamente esaurito. E appunto il titolo era "E adesso le conseguenze di Brexit". Questa carenza di merce nei supermercati e di carburante è dovuta in primo luogo alla mancanza di autotrasportatori, ma anche di personale in altri settori chiave dell'economia britannica, come quello degli allevamenti del pollame. Per mesi il governo Johnson, che continua a ripetere che il Regno Unito non dipende più dalla manodopera straniera, ha cercato di evitare di arrivare a questo punto, nonostante gli allarmi lanciati da numerosi settori economici e dalla mancanza di circa 100.000 autotrasportatori, 100.000 camionisti. Ecco, sabato scorso il governo ha deciso di concedere fino a 10.500 visti di lavoro temporanei, appunto per contrastare questa carenza di manodopera. E diversi giornali britannici continuano con la loro copertura della crisi di carburante e molti riferiscono che l'esercito potrebbe essere utilizzato per fornire carburante alle stazioni di servizio. Sono stati messi in stand-by in attesa diversi convogli militari cisterne dell'esercito che dovrebbero rifornire le pompe di benzina. Oggi c'è un titolo in prima pagina di The Independent su questo. Intanto il Guardian sottolinea che Scholz, il leader della SPD, che appunto ha vinto le elezioni tedesche, considera la decisione di porre fine alla libertà di movimento con l'Europa dopo la Brexit come la ragione della crisi petrolifera britannica. Questo oggi è il titolo principale dell'edizione cartacea del Guardian, e oggi il Financial Times dedica a questo tema anche la sua apertura dell'edizione cartacea. Il Financial Times scrive che gli operatori sanitari e le aziende di trasporto hanno avvertito che la crisi del carburante sta minacciando gravi interruzioni dell'assistenza sanitaria e dei servizi essenziali. Anche il Guardian scrive che il Servizio Sanitario Nazionale è stato costretto a posticipare gli appuntamenti per i malati di cancro e altre persone in gravi condizioni a causa di questa crisi del carburante. Vi anticipo che di questo tema ci occuperemo nel nostro approfondimento di Radio Tremondo oggi in onda alle 11. Adesso andiamo sulla stampa spagnola, su El País, perché abbiamo trovato un titolo dedicato alle conseguenze demografiche, anche sulle condizioni di vita, sulle aspettative di vita della pandemia. Il titolo è "La pandemia provoca il più grande calo dell'aspettativa di vita nei paesi occidentali dalla seconda guerra mondiale. Le donne spagnole hanno vissuto in media fino a 86 anni e 6 mesi nel 2019, invece nel 2020 hanno vissuto mediamente 85 anni. Appunto, il calo è ancora maggiore negli Stati Uniti, un anno e 8 mesi, e anche nella Lituania, dove il calo è di 15 mesi. Sono almeno 29 i paesi in cui il calo dell'aspettativa di vita a causa del coronavirus è stato analizzato dall'Università di Oxford in uno studio che è stato pubblicato nella giornata di ieri. La conclusione principale, scrive El País, è catastrofica. La crisi sanitaria ha portato alla più grande contrazione dell'aspettativa di vita nei paesi occidentali dalla seconda guerra mondiale. La Spagna è tra le posizioni peggiori in questo indice, è il secondo paese in cui le donne hanno perso più mesi di vita ed è il quinto tra gli uomini. Lo studio si intitola Quantificazione degli impatti della pandemia di Covid-19 attraverso la perdita dell'aspettativa di vita. Il fatto che i nostri risultati evidenzino un impatto così grande, direttamente attribuibile alla pandemia, mostra quanto sia stato devastante il Covid per molti paesi. Questa è la dichiarazione fatta all'agenzia Reuters da Ridi Kashyap, che è il coautore dello studio pubblicato sul Journal of Epidemiology. Scusate, l'entità delle perdite registrate nel 2020 non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. In molti paesi dell'Europa occidentale, come la Spagna, l'Inghilterra, il Galles, l'Italia, il Belgio e la Francia, poi i Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Portogallo, spiega lo studio dell'Università di Oxford. Tra i paesi analizzati, quello che soffre maggiormente dalla pandemia in termini di aspettativa di vita sono gli Stati Uniti. Questo indice è sceso nel 2020 tra gli uomini a 74 anni e mezzo, 2 anni e 3 mesi in meno rispetto al 2019, e tra le donne fino a 80 anni, 1 anno e 8 mesi in meno. Proprio gli Stati Uniti, la cui aspettativa di vita è fra le più basse tra le 29 analizzate, sono il paese che ha registrato il maggior numero di morti dall'inizio della pandemia, quasi 700.000. Questo era il paese. Ma restiamo negli Stati Uniti sempre per un'altra ricerca di cui parla il New York Times, cioè gli omicidi sono aumentati nel 2020 nelle città degli Stati Uniti. L'aumento degli omicidi tra il 2019 e il 2020 è stato il più grande registrato dal 1960, ma nel complesso i crimini più gravi sono diminuiti l'anno scorso. Nel 2020 sono stati commessi oltre 4.901 omicidi in più rispetto all'anno precedente. Diverse città come Albuquerque, Memphis, Milwaukee, Tulsa e Des Moines stanno registrando il loro numero di omicidi più alto di sempre, secondo il rapporto. Il Washington Post sottolinea che la maggior parte di questi omicidi sono stati provocati dall'uso di armi da fuoco. Cari ascoltatori, finisce qui la rassegna stampa di questa mattina. Ci risentiamo alle 11. Adesso è il momento di Prima Pagina. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.